sono Andrea Zinno da The Evangelist di Denodo e vi do il benvenuto in un nuovo episodio del podcast Denodo Data Pops. Oggi con me c'è Paola Scarabotto, con la quale in realtà condividiamo un passato piuttosto lungo, anche formativo. Siamo entrambi statistici, con qualche differenza. Paola adesso è responsabile della Customer Intelligence and Data Analysis di Groupama Assicurazioni. Ciao Paola e benvenuta.
Grazie Andrea, buon pomeriggio, buona mattina a tutti. Grazie per avermi ospitato e avermi contattato su tematiche a me molto affini, come ben sai.
Esatto, infatti oggi ovviamente sapete che in questo podcast si parla di dati con un'accezione molto ampia. Paola lavora nel mondo assicurativo che ha delle particolarità che poi ci racconterà, molto particolari, scusate il gioco di parole. Paola, io ora ti chiederei intanto magari proprio due parole esattamente su ciò che fai e poi, diciamo, mi parlavi quando ci siamo incontrati l'ultima volta di questo tuo, chiamiamolo grande progetto, grande iniziativa, non privo di sforzi, sul CRM analitico. Con una forte attenzione ai dati, perché poi insomma Paola ce lo racconterà, le assicurazioni sono molto più articolate di quanto probabilmente nell'immaginario di noi clienti si possa pensare. Paola, quindi vai, ti do il palco, due parole su cosa fai e poi iniziamo a parlare di CRM analitico.
Allora, mi occupo di Customer Intelligence e Data Analysis all'interno di Groupama Assicurazioni, una compagnia generalista, nel senso che vende qualunque prodotto, auto, non auto, vita, protezione di qualunque genere. E quindi è un contesto particolarmente interessante per poter sviluppare anche analisi su fenomeni trasversali rispetto al business, ma anche al comportamento dei clienti. Sono un attuario. Quindi sono laureata in scienze statistiche attuariali e rappresento anche l'ordine italiano su queste tematiche a livello internazionale, anche se i contesti sia europei sia non europei sono tutti abbastanza simili, a parte il fatto che il contesto europeo ha una regolamentazione molto più ampia e molto più stringente, soprattutto quando si parla di qualunque cosa relativa ai clienti, come sappiamo tutti, insomma.
Sì, questo è un tema caldo, insomma i vari act sono entrati recentemente, alcuni sono ancora in fase di discussione, però sì, devo dire che, diciamo, per quello che vediamo noi c'è, come dire, una forte attenzione, una giusta attenzione a quello che si può fare e non si può fare. E, senti, venendo al tema specifico, tu mi raccontavi che normalmente quando si pensa a un CRM si pensa appunto alla fase di contatto con il cliente piuttosto che con il cittadino, quindi se ne dà una visione, se vuoi, un po' più operazionale, mentre tu mi dicevi poi l'importanza di affiancare, no, a un CRM operazionale un CRM analitico, perché poi il vero valore, come dire, secondario, se vuoi, di un sistema di CRM ben fatto è tutta la raccolta dei dati sui clienti, sul loro comportamento, che coerentemente con tutto quello che ci permette di fare o non permette di fare la normativa, però poi rappresenta un valore potenziale per l'azienda. Ci vuoi raccontare un po' meglio appunto come l'idea di questo sviluppo in Groupama, l'importanza dei dati e poi le eventuali difficoltà che state incontrando e come stai pensando di in qualche modo di superarle?
Allora, sì, il business assicurativo, proprio per sua natura, così per rendere tutti partecipi anche da attuario, sostanzialmente si basa, è un business invertito, molto diverso anche da quello bancario, perché tutti noi sappiamo che andiamo a fare una polizza auto, ad esempio, noi paghiamo un premio che rappresenta la quota parte dei sinistri che avranno tutte le persone con le nostre stesse caratteristiche e che le compagnie si vedranno dover pagare nell'anno successivo. Quindi questa inversione, per cui si hanno prima i ricavi e poi i costi, genera una serie anche di distorsioni quando si parla di clienti, perché proprio siccome il business è guidato dalle logiche attuariali, in genere il cliente è un attributo del rischio, cioè il cliente in quanto tale è considerato semplicemente perché classifica il rischio in un certo modo e, non so, se io abito in una provincia umbra, magari ho un premio diverso da chi abita a Roma, no? Quindi tutto è concentrato sul potenziale sinistro, il potenziale costo E tutto il resto è un attributo su questo. Quello che sto cercando di portare avanti con non pochi sforzi che sono più logici che tecnologici è praticamente invertire questa considerazione. E invertendo questa considerazione, appunto, dicevamo poco fa, nella nostra chiacchierata così introduttiva, prima di condividerla con i nostri ascoltatori, significa che la parte attiva di tutto quanto diventa il cliente, per cui si scopre che il cliente non è diverso se io sto parlando col responsabile dell'auto piuttosto che col responsabile delle polizze malattia o infortuni o chi vende il prodotto investimento e risparmio. Il cliente è quello che agisce su tutti i fronti e tra l'altro ha, come tutti gli statistici che un po' hanno lavorato sulla profilazione dei clienti, esistono teorie di associazioni dei bisogni, esistono dei bisogni primari e dei bisogni secondari. Mentre banalmente noi ci possiamo trovare tranquillamente in una compagnia qualcuno che viene messo in sorveglianza, che significa ha fatto un po' troppi sinistri su un prodotto, potrebbe essere su un prodotto malattia, magari un buonissimo cliente su un prodotto auto e la sorveglianza non è detto del prodotto malattia che consideri anche quello che è sull'auto.
Grazie.
Queste difficoltà vengono proprio dai processi, come nascono e come si sviluppano tradizionalmente. La tecnologia ha molto cambiato le modalità con cui si fanno le cose. L'intelligenza artificiale, si parla molto di intelligenza artificiale generativa, però resta sempre la difficoltà di trasformare il dato parcellizzato o anche integrato in un'informazione integrata che spieghi le dinamiche con cui il cliente prende le sue decisioni. Altra complessità che noi abbiamo è che la parte più importante del mercato assicurativo è in mano agli agenti che agiscono a livello capillare sul territorio e hanno una relazione molto stretta con i clienti. I clienti sono delle compagnie fino a un certo punto, in realtà i clienti sono degli agenti che sono degli imprenditori e agiscono secondo le logiche imprenditoriali. Tra l'altro hanno spesso un mandato che non è univoco su una compagnia, ma possono decidere, ad esempio, di vendere la polizza RC auto con una compagnia e i cristalli, per esempio, con un'altra compagnia. E quindi fare analisi comportamentale sui clienti in questo modo richiede uno sforzo maggiore, ma proprio per questo stiamo cercando di invertire le normali logiche di business, quelle più tradizionali che seguono le logiche di bilancio, in logiche di rappresentazione della realtà dove i fenomeni sono fortemente legati, correlati e dipendenti. Per cui si vede che, ad esempio, i clienti entrano sicuramente con una polizza auto, che è insomma l'aggancio con cui la prima volta con cui uno ha un bisogno assicurativo, perché è difficile che venga lo shopping compulsivo di polizze, è con una polizza auto. A quel punto entri in contatto con quel mondo. Da quello poi si dipana una serie di bisogni, poi il successivo in genere la casa e poi così via. E quindi l'altra componente è per esempio il processo sui buoni, i prodotti investimento e fondi pensione che stanno diventando un aspetto anche socialmente importante considerata l'età della popolazione, per cui chi ha capacità di investimento ha comunque in generale una capacità di spesa che può essere considerata nel momento in cui vado a fare una proposta di tipo diverso dal prodotto investimento. Ora, questo segue delle logiche di buon senso. Diverso è quando poi si mette a terra e ci sono delle logiche di obiettivi singoli, delle logiche di rappresentazione e la difficoltà è rendere semplice e inequivocabile l'informazione di questi fenomeni, spesso anche a discapito delle migliori tecnologie, proprio perché altrimenti la discussione si disposta, cioè se io faccio qualcosa con un modello di intelligenza artificiale, il responsabile del business, che magari non è un tecnico o responsabile commerciale, dice: vabbè, ma a me chi me lo dice? Usi un altro modello e viene un'altra cosa. Quindi si parte dal dato deterministico e l'esplorazione del dato deterministico che è inequivocabile. Quando abbiamo consolidato quello, allora si parte con il resto. Quindi è una logica di piccoli passi che però sta dando i suoi frutti perché i primi cambiamenti anche a livello strategico di incentivazione sulle azioni verso gli agenti nella gestione dei clienti già hanno avuto un cambiamento proprio a fronte di queste considerazioni.
Sì, devo dire un programma sicuramente ampio. Mentre parlavo, mi sono venuti in mente sia casi, sì, per esempio mi ha colpito, o meglio, mi ha riportato alla memoria quando tu hai detto che fino a qualche tempo fa il cliente di fatto era un attributo del concetto rischio. Ricordo che tempo fa su un altro grandissimo operatore nazionale, multi-business e anche assicuratore, ma anche tante altre cose, in uno di questi rami in cui questo cliente operava, aveva esattamente la stessa situazione, cioè storicamente era talmente centrale, diciamo, il pacco, la spedizione, quindi non faccio il nome, ma insomma è facilmente intuibile, ma non esisteva una rappresentazione del cliente proprio perché diventava un attributo, come lo era l'indirizzo, no? Il mittente, il destinatario. Peccato che poi anche loro si sono trovati in un momento in cui, differenziando il business, differenziando i prodotti, è venuta fuori in maniera prorompente questa mancanza di questa vista unificata. L'altro aspetto che secondo me è fondamentale, tu l'hai toccato, è che noi, come dire, forse per semplicità anche linguistica parliamo sempre solo di dati. In realtà, poi, come ha detto Deno, l'importante è saper trasformare questi dati in informazioni che siano a valore, facilmente fruibili, e il percorso dal dato all'informazione, alla conoscenza, no, la famosa piramide di KV, insomma, è sicuramente complicato. In più, come dicevi te, mentre parlavi, no, che voi avete questa intermediazione delle agenzie, mi veniva in mente, no, il famoso il dato è potere. Queste agenzie credo siano molto gelose, agenzie più agenti siano molto gelose del dato, perché alla fine, tu l'hai detto, sono loro, no, la frontiera, il contatto con il cliente. Ecco, da questo punto di vista ti volevo chiedere, in tutti questi processi di trasformazione, perché mi sembra anche questo sia un processo di trasformazione sull'uso del dato, una componente fondamentale è anche quella di ottenimento del consenso interno, cioè far capire che il percorso che si è intrapreso è un percorso che poi porterà valore a tutti. Da questo punto di vista è stato facile o difficile iniziare a diffondere questa, la chiamo cultura del dato, che è un altro un po' dei termini abusati, però si è capito l'importanza di dover ribaltare, come dicevi te, la situazione, ponendo il cliente al centro e caratterizzandolo secondo tutte le interazioni, tutto il suo profilo rispetto alla compagnia nella sua interezza?
È stata una fatica enorme e non è neanche finita, ma non è solo nella mia compagnia, è proprio nella logica del business, perché io di queste cose ne parlo anche a livello internazionale e mi scontro con le stesse difficoltà. È proprio un paradigma che si inverte, ma è un paradigma talmente consolidato che l'interlocutore è disponibile, ma fa veramente molta fatica. Faccio un altro esempio. Poiché il business appunto si misura rispetto a quanti sinistri ci saranno e quanto costeranno, sostanzialmente, noi abbiamo un'altra situazione abbastanza assurda, cioè l'80% dei processi e dei ragionamenti e del mondo dati nelle assicurazioni, non parlo solo della mia compagnia, ma nelle assicurazioni, è legato ai sinistri. Se voi pensate che la frequenza dei sinistri, fatta 100 le polizze, oscilla sul mercato nell'anno a 4-5% di polizze colpite da sinistro, va da sé che il 95% della popolazione dei clienti, che è quella su cui poi si regge il mercato, non viene considerata. Qualunque cosa si dice sui clienti, si dice, ah sì, allora un elemento difficilissimo è la classificazione dei clienti, ma non perché non siamo in grado di farlo, perché poi quando andiamo a mettere dei processi associati a queste classificazioni dei clienti, arriva subito la discussione del sinistro in più e del sinistro in meno. Quindi ci si concentra ancora di più su quell'1-2% di clienti e si continua ad ignorare e dimenticare il 95%. Ormai mi prendono tutti in giro perché dicono che questo sono diventato un disco rotto su questa cosa. In realtà, io trovo da statistica analista una roba assurda
Eh sì, eh sì.
perché il 95% dei clienti che non fanno i sinistri sono quelli su cui io mi dovrei concentrare Se faccio pagamento di sinistri e sono nella direzione sinistri, chiaramente io sono sul 5%
Sì,
residuale.
bella
Ma se io
pulita.
sono sul resto, è sul resto che mi concentro. Invece tutti i processi nelle compagnie di assicurazione sono oltre l'80% dei processi e dei dati è concentrato sul 4%, sul mondo danni arriviamo considerando qualunque tipo di prodotto, fatto 100 la platea dei clienti danni. Ce ne sono al massimo 15 che in qualche modo hanno avuto un sinistro in 3 anni e i rimanenti 75% sono alle più completamente sconosciuti e ignorati. E questa è una roba che non si può più sostenere perché
No, tra l'altro,
l'average.
scusa se ti interrompo, è anche, come dire, è anche contraddittoria, perché in teoria il cliente che non fa mai nulla, che non denuncia mai un sinistro, è il cliente ideale perché paga dei premi e di fatto non contribuisce ai costi. Per cui, come dici te, sarebbe proprio il cliente da coccolarsi. Se lui continua a pagare il premio, pur riconoscendosi del fatto che non ha mai avuto un problema, non ha avuto un sinistro, uno potrebbe dire, vabbè, ma quel cliente cosa gli vendo in più? In realtà è un cliente virtuoso che, come dici te, ignorarlo è quantomeno singolare. Cioè, alla fine si circonda. O ancora una volta, mi sembra di capire, ci si concentra sull'evento negativo, sul rischio, ignorando un po' tutto quello che c'è nell'intorno.
È proprio questo il punto. Siccome sei attributo di un rischio, nel momento in cui il rischio non si manifesta, non esisti.
Non
E
esiste, sì.
questo è vero, in tutto il mondo assicurativo, no? Soprattutto, ovviamente, parlo del danni. Se sto parlando del vita, intendo con questo i fondi pensione o prodotti investimento, lì i ragionamenti sono diversi. E si parla di questioni un po' diverse, quindi il cliente viene considerato anche in maniera diversa, però. In quel momento non si considera per la componente danni. Quindi, ad esempio, gestire bene dei clienti vita, siccome per natura il prodotto vita, diciamo, ha una prospettiva di vita di almeno 10 anni contro un prodotto auto che ha una prospettiva di un anno o poco più, è chiaramente se io voglio fare delle azioni, un cliente a cui riesco a vendere un prodotto vita è un cliente che ha una retention sicuramente più alta. Per la natura stessa del business, su cui ho più tempo per agire e per vendere anche altre cose. E questa sinergia che dobbiamo sviluppare, quindi il CRM analitico ha, intendendo con questo l'insieme dei processi analitici su queste tematiche, ha questo obiettivo, ma anche a supporto degli agenti, perché è vero che loro sono gelosi dei dati nel momento in cui pensano che i dati possono essere usati un po' contro di loro. In realtà gli stiamo dimostrando che cerchiamo di facilitargli quei processi anche di selezione delle azioni sui clienti, quindi di non disperdere energie in trattative poco fruttuose, proprio perché gli diamo un supporto di informazioni, di conoscenze e di esperienze che vanno oltre quelle della loro agenzia, perché poi ci sono agenzie che sono molto specializzate. Agenzie che vendono quasi solo auto, quindi bisogna aiutarli a sviluppare un business più allargato, perché altrimenti non è più sostenibile.
Anche per loro,
Purtroppo non
sì.
siamo più negli anni 90 e l'auto sta diventando una commodity. Quest'anno abbiamo avuto un aumento, ma venivamo da anni e anni di riduzione del premio. Avremmo perso oltre il 30% del volume premi sul mercato. È chiaro che se non si diversifica il business non si riesce ad andare avanti, ma non solo le compagnie, anche gli agenti. Quindi questo diventa un sistema a servizio e supporto degli agenti.
Ecco, un tema, questo mi fa venire in mente un altro tema che insomma è abbastanza, lo vediamo, ricorrente anche in ambiti diversi, no? Da una parte diamo per assodata la data-driven transformation, adesso si sta parlando molto di democratizzazione del dato, cioè l'idea di, come dire, mettere a disposizione il dato a chiunque ne abbia bisogno, indipendentemente da quello che ci vuole fare. Questo tema porta con sé sicuramente un aspetto tecnologico, perché io nel mettere a disposizione questo dato, nel momento che sto allargando la platea dei possibili utilizzatori, non posso più fare assunzioni, no, sulle competenze tecniche, per cui devo necessariamente pensare a delle soluzioni che siano molto facilmente consumabili. Visto che tu hai citato, il mercato dell'auto, le polizze danni, noi spesso facciamo l'esempio, no, di vedere il data consumer come il guidatore dell'auto che ha un unico obiettivo di raggiungere la meta e di farlo in sicurezza e comodità. Quindi tutta l'auto deve essere, come ormai avviene, costruita intorno ai bisogni del guidatore, quindi facile guida, tantissimi sistemi di assistenza che si fanno carico di tutti i potenziali rischi, in modo tale che lui si concentri essenzialmente a tenere il volante in mano e a spingere i pedali. Però un altro aspetto della democratizzazione del dato che spesso si trascura è che diventare parte di un contesto democratico vuol dire anche assumersi una certa responsabilità e rendersi conto che questo comporta un ruolo attivo all'interno di questo nuovo contesto. Voglio dire, se io, diciamo, da una parte acquisisco il diritto a utilizzare il dato del proprio bisogno, dall'altro dovrei acquisire la responsabilità, come dici te, intanto nell'usarlo, nel capirne il valore, ma poi anche nel condividerlo. Per cui ti volevo chiedere, anche per esempio verso le agenzie e gli agenti, il fatto di mettere loro a disposizione, come ha detto te, degli strumenti che dovrebbero aiutarli a differenziare il business, a cogliere opportunità, è un qualcosa che loro recepiscono facilmente o che li ha messi un po' in difficoltà perché, non lo so, il famoso uscire dalla comfort zone perché gli comportava crearsi delle competenze nuove? Cioè, riescono facilmente a capire che avere tanti dati a disposizione gli permette a loro di fare meglio quello che devono fare. Questa cosa è facile o c'è, come molti dicono, la necessità di fare una data literacy molto, molto spinta, quindi iniziare a diffondere questo nuovo modello con un certo anticipo?
Ma questa è la situazione molto variegata, perché ricordo appunto gli agenti sono imprenditori e ci sono agenzie veramente pazzesche con degli imprenditori che sono dei visionari e che anzi noi dovremmo quasi
Prendere
considerarli come
esempio.
consulenti, esatto, perché poi sono loro che conoscono veramente cliente, come funzionano le trattative e che cosa gli serve. Quindi sicuramente l'agente è un partner tutto tondo per la compagnia. Il nostro obiettivo è anche di trasferire magari dei processi virtuosi, delle metodiche virtuose nei confronti di quegli agenti che per tanti motivi non riescono a lavorare in quel modo. Noi abbiamo il territorio italiano è molto diversificato. Non si può pensare che un agente che lavora nella provincia di Milano, Milano piuttosto che nel Triveneto, sia la stessa cosa che lavorare nella provincia della Campania pugliese piuttosto che calabrese, no? Sono contesti
Certo.
a cui bisogna adattarsi. E quindi ci sono anche zone in cui fare l'imprenditore è anche più difficile. Per questo noi ci siamo posti l'obiettivo di cercare anche di rimodulare delle metodiche che possano aiutarli a superare delle difficoltà che sono innegabili. Fare l'agente adesso non è come farlo negli anni 90, è un'attività imprenditoriale complessa con tanti regolamenti, tanti costi gestionali, anche in termini di tempo. Quindi, insomma, hanno bisogno di un supporto e noi stiamo cercando di aiutarli sempre di più da questo punto di vista, perché già in passato noi, faccio un esempio, abbiamo sempre dato per esempio delle liste di clienti per contattarli, per fare delle azioni, no? Stiamo cercando anche di raffinare il modo con cui fornire questo tipo di azioni o anche banalmente in un sistema di CRM operativo predisporgli delle modalità più semplificate per cui se le tirano fuori da loro e a quel punto il dato non è neanche nostro, cioè noi gli abbiamo messo in piedi un contesto in cui loro possono agire in maniera libera, autonoma. Secondo me gli agenti ci vengono dietro perché comunque noi siamo dei partner. Non siamo lì per rubare niente a nessuno, è loro lo stesso, cioè l'obiettivo è lo stesso per entrambi, quello di far contento il cliente, i clienti migliori e fare più polizze possibile, cercando di rendere un servizio anche al cliente, perché poi la vendita nel momento in cui non è una vendita azzeccata, tanto ti ritorna indietro l'anno dopo e quindi non è a vantaggio di nessuno, perché insomma la puoi sfangare quell'anno, però alla fine non è che
No,
riesci a guadagnarci granché
sì, fra l'altro, voglio dire, no, sì,
nella
per
logica
voi
del
non
medio
so.
periodo.
Sì, no, ma poi voglio dire, anche il cliente diventa sempre più consapevole, poi come dici te, no, la globalizzazione c'ha anche un effetto sulla capacità di osservazione di noi clienti, mi metto nei panni dei clienti, per cui abbiamo anche degli elementi di comparazione. Tu poco fa.
Attenzione, su questo c'è una cosa da dire.
No, no, prima te ne dico una io, poi mi dici la tua, perché
Va
hai detto una
bene.
cosa che secondo me è interessante e ancora poco percepita. Ma spesso, no, prima parlavamo, prima di partire con la registrazione, no, della costruzione di una vista a 360 gradi del cliente, che è sicuramente un qualcosa, no, che dà un profondo valore all'azienda, perché permette di, in un unico punto, di vedere tutta la storia e il comportamento del cliente. Questa vista, in realtà, potrebbe dare un valore al cliente stesso, cioè io parlo io in questo caso con il cappello del cliente di differenti assicurazioni. Io ho ovviamente una polizza danni, una polizza casa, poi magari mia moglie, che è lo stesso nucleo familiare, abbiamo una polizza sanitaria e così via. Ci piacerebbe, credo, qualsiasi cliente piacerebbe poter, come dire, usufruire di questa vista a 360 gradi con una sorta di self-service della sua situazione. Cioè, a me piacerebbe. Credo al cliente piacerebbe di avere, faccio un esempio abbastanza, diciamo, banale, che ne so, un punto di accesso in un portale di una compagnia di assicurazione dove vedo tutta la mia storia e so esattamente quello che ho fatto, cosa che sembra scontata, ma io, insomma, almeno nell'ambito dell'assicurazione. Esatto, questa cosa ma stare
Di
facendo.
legge, e quindi tutti noi che abbiamo una polizza, per legge la compagnia di assicurazione deve permetterci di accedere all'area riservata. Solo che non abbiamo la cultura di gestire le
Esatto.
nostre polizze. In realtà funziona esattamente come funziona per la bolletta della luce, piuttosto che il telefono: ci si registra, si accede e lì si vede tutto. Si vedono i premi pagati, le vecchie polizze, i sinistri, il sinistro a che punto è dal punto di vista. E questo è obbligatorio per legge, quindi mi sento di dire che tutte le compagnie ce l'hanno, in
Ma ce
maniera più.
l'hanno in maniera usata, perché poi sai, quando c'è una cosa, come dire, obbligatoria per legge, il rischio che diventi semplicemente un adempimento per cui faccio il minimo sindacale affinché rispetti la legge, ma non penso, per esempio, a usabilità, a facilità.
Questa cosa è stata inizialmente un po' trascurata perché una cosa con un atteggiamento un po' critico, io anche se insomma, sono cresciuto nel mondo delle assicurazioni, però ho sempre detto che il comparto assicurativo è l'unico comparto in cui l'innovazione la porta la normativa, no? In genere avviene al contrario, arriva l'innovazione e la normativa la frena, noi invece andiamo per impulsi. All'inizio abbiamo avuto questo atteggiamento. In realtà, negli ultimi tempi, questa cosa, soprattutto alla pandemia, ha un po' scardinato questa convinzione, perché non potendo contattare fisicamente la gente, alla fine, cioè anche gli agenti hanno avuto bisogno di tempo per rendersi più digitali e quello era diventato un po' il punto di contatto. Quindi quel punto di contatto è stato ulteriormente sviluppato ed è diventato un punto su cui facciamo molta molta attenzione, anche le segnalazioni di chi non riesce ad accedere o ci sono problemi sono gestite tra l'altro con dei termini di legge, perché bisogna rispondere anche nei termini dovuti perché altrimenti c'è una sanzione, ma a parte questo, proprio perché è diventato il punto di contatto dove faccio banalmente un esempio: se io investo 200.000 euro in una polizza risparmio e io da qualche parte questi numeri li voglio vedere, non è che posso pensare di avere qualcosa da qualche parte che non vedo fisicamente, no? C'è anche un po' un'ansia da gestire su questa cosa. Oppure ho fatto la denuncia di un sinistro e voglio sapere a che punto sta questo sinistro. Questo è assolutamente visibile e lo stiamo curando negli ultimi anni in maniera appropriata ed è un punto di contatto importante che però non è molto noto perché
Vero.
la prima cosa che si fa si chiama l'agente perché in realtà i clienti, questo purtroppo bisogna dirselo, non tutti sanno per esempio con quale compagnia hanno stipulato la polizza, però sanno certamente con quale agenzia. E quindi è chiaro che diciamo, il primo referente per il cliente è l'agente, e noi questo non ce lo scordiamo mai. Per questo l'area riservata era stata presa in secondo piano, ma adesso ha tutto un altro ruolo.
Però hai sollevato un tema importante perché in fondo, quando si parlava tanto di data consumer, spesso no, ci si riferisce a loro come degli soggetti delle competenze all'interno dell'azienda, ma in realtà in un vero scenario di democrazia del dato, noi, clienti o cittadini che siamo dei data consumer. Quindi le considerazioni sul diffondere la cultura del dato, far capire il valore di dare e ricevere dati e tutti i servizi che su essi possano costruire, in realtà arriva fino a noi. Tu hai detto bene alla fine. Io, guarda caso, non so se mi hai letto nel pensiero, forse un paio di settimane fa ho avuto un piccolo incidente, in realtà mi hanno fatto cadere la moto, ho fatto la denuncia del sinistro, ho chiamato più volte la mia agenzia per sapere a che punto stava, che detto da uno che dovrebbe vivere nel mondo dei dati doppiamente per lavoro e per storia formativa, effettivamente, come dire, dà chiaramente l'evidenza che poi se c'è, basta che ci sia un anello debole in tutta la catena, no, della condivisione delle informazioni. E i processi si fermano, quindi è corretto. Spesso noi stessi non sappiamo quali sono effettivamente i nostri diritti nel fatto che questi diritti siano facilmente esercitabili. Tu non so se prima mi avevi detto volevi aggiungere una cosa o se
Sì,
quella
sulla
che
comparazione.
hai detto. Ah, ok, vai.
Allora, diciamo, la comparazione è qualcosa su cui bisogna fare molta, molta attenzione, perché il premio è molto sensibile ad esempio, alle franchigie. Per franchigie si intende quella parte
Sì, lo so benissimo.
di sinistro che non viene pagata. È sensibile al massimale, che sarebbe il valore massimo che viene assicurato e via dicendo. Faccio un esempio: una delle garanzie più costose, non parlo in questo caso dell'auto, della casa, e che insomma se ne discute parecchio, che riguarda i catastrofali, no? In questo momento addirittura c'è la discussione per cui tutte le aziende dovrebbero avere una copertura
Sì.
assicurativa catastrofale. Però noi stessi, per esempio, la garanzia terremoto, noi la vendiamo da sempre. È una garanzia che è estremamente sensibile al valore dell'oggetto, in particolare della casa, che tu stai garantendo. Cosa che non si dice mai. Io ho visto dei preventivi anche sulla mia famiglia e sono andata anche a tirare le orecchie alla gente, che non era Groupama, per cui si dice: io ti do questo, quello, quell'altro, ti do anche la garanzia terremoto sulla casa, e gli avevano fatto una copertura assicurativa per 20.000 euro su una casa che ne valeva 600.000. Nel momento in cui il cliente va ad avere un sinistro terremoto, fosse pure una semplice crepa, tutto viene
Dai
riproporzionato, si fa
20.000.
20.000 diviso 600.000. E chiaramente il cliente esce da lì che ha l'idea di avere una copertura al terremoto. In realtà non è coperto da niente. E quindi questo tipo di comparazione succede su tutto. Poi, come si dice, il diavolo s'annida nei dettagli, e nella comparazione io ho visto offerte fantasmagoriche di polizze a premi bassissimi su casa. Poi, quando vai a vedere quello che c'è, se ti succede qualcosa, insomma, la delusione può
Sì, no,
esserci.
sì, la delusione per essere cauti. No, mi chiedo mentre parlavi, visto che questa comparazione è corretto quello che dici, è strutturalmente complessa, ma anche vuol dire, anche essendo io come cliente, anche essendo consapevole di tutte le sfaccettature che poi concorrono a definire effettivamente ciò che sono assicurato, probabilmente non è semplice. Ora lasciamo stare i siti, quelli di comparazione. No, mi chiedevo, ma la lascio qui come. Magari ne parleremo in un prossimo episodio, quanto l'intelligenza artificiale, quella generativa o meno, potranno diventare un compagno fidato del cliente nel dirmi: mi confronti te queste due proposte di polizza e mi dici se effettivamente uno è migliore dell'altro, perché alla fine io credo se tu metti insieme il massimale, il valore al nuovo, le franchigie o meno, come dici te, magari è come. Ma nemmeno mele e pere, probabilmente ortaggi e qualsiasi altra cosa. È sicuramente una cosa complicata. Tu hai citato, questo ne parlammo anche tempo fa quando ci incontrammo degli eventi catastrofali. Tornando un po' al tema dei dati, se vuoi un po' più alla nostra, al trascorso statistico, quanto è facile, quanto viene fatto? Cioè, io immagino che le assicurazioni vivano anche di previsioni su ciò che potrebbe accadere. Alcune le vediamo, quelle legate al cambiamento climatico, che sicuramente avranno impatto, però mi chiedo quanto è faticoso e quanto è importante, che percentuale del lavoro che fate rappresenta tutta questa attività previsionale o tentativamente previsionale di capire come cambieranno le dinamiche dei fenomeni principali che poi portano ad assicurarsi in un modo o nell'altro.
Beh, questo per dirla proprio è stato il tema conduttore del congresso degli attuari italiani che c'è stato lo scorso novembre. È il tema a livello mondiale. Se voi pensate, ad esempio, nei paesi statunitensi, paesi ampiamente esposti, già notoriamente, ma ancora di più nella parte anche francese. Noi siamo una compagnia francese, il tema delle catastrofi è sempre molto importante. È un bel problema perché, appunto, come mi spiegavo all'inizio, siccome noi come statistici, modelli previsionali normalmente guardano il passato, assumono
Esatto.
che il futuro sia omogeneo al passato. E quindi prevedono il futuro. E questo, diciamo, anche chi non è statistico lo sa. Nelle catastrofi, banalmente posso dire anche semplicemente la grandine, no? Noi assicuriamo anche la grandine o l'alluvione. Già quello che succedeva 3 anni fa non ha assolutamente senso nel suo utilizzo per pensare a quello che succederà l'anno prossimo. Ovviamente questo per noi ha un'alea pazzesca. Perché in questa situazione i dati ti aiutano fino a un certo punto, potrebbero addirittura essere fuorvianti. Quindi quello che
Assolutamente.
aggiungiamo a questo sono dei metodi sì, di intelligenza artificiale, ma anche di intelligenza un po' normale, spirito critico, perché poi cioè, questo bisogna ricordarselo, prima parlavi dell'intelligenza artificiale a supporto, dipende sempre da che cosa gli insegna l'intelligenza
Certo,
artificiale. L'intelligenza artificiale è un bambino. Che però non ha il senso critico del bambino,
No, no,
quindi quello
impara
che gli
perciò per
insegni
esatto.
ripete. E quindi con maggiore capacità e velocità di pensiero, però ripete quello che gli hai detto prima. E in questo caso ci aiuta fino a un certo punto. Perciò noi, ad esempio, come attuari, ci stiamo mettendo insieme ai geologi, a una serie di figure professionali che ti danno anche una misura della rischiosità del contesto per come è fatto. Quindi quegli elementi di rischiosità che vengono dal contesto. E poi c'è un'alea che noi dobbiamo cercare di superare. Certo è che il tema non è solamente di mercato assicurativo, il tema è di sostenibilità a livello mondiale del prossimo futuro. Perché se io faccio un esempio banale, solamente il rischio terremoto in Italia, ci fu uno studio dell'ANIA. Intorno al 2016, il rischio terremoto per l'Italia ha una connotazione di costo dei sinistri, e cioè se noi assicurassimo tutte le case, tutti gli edifici italiani contro il terremoto, l'intero capitale di tutte le compagnie non basterebbe a coprirlo. Questo vuol dire escludendo quindi come se non facessimo altri mestieri, non assicurassimo
Sì.
auto, nient'altro. Questo la dice lunga sull'esposizione che noi abbiamo a questi rischi. Perciò si sta discutendo che per gestire le catastrofi, sempre un modello misto, dove c'è una parte del sostegno dei governi e una parte del mercato, dove però bisogna rendere obbligatoria la copertura, perché in Italia non c'è la copertura, per esempio, delle garanzie nella casa, ma a tutto tondo, anche la responsabilità civile del singolo non esiste per ciò che riguarda tutto quello che è escluso dall'auto. Mentre in Francia, in Germania, in Inghilterra, anche prendere una casa in affitto significa prima fare la polizza e poi prenderla. E questa è una garanzia per tutti di avere quelle coperture nel momento in cui succede qualcosa. Altrimenti il business non diventa sostenibile e non è possibile. Poi noi ci troviamo nella situazione di dover rifiutare i rischi, per cui non è che dove so che ci sarà un terremoto perché è comunque una zona molto rischiosa e tra l'altro le case non hanno strutture abili a reggere, è chiaro che io la polizza, se devo fare la polizza solo a chi me la chiede lì, io non gliela faccio perché il business non è
Sì, sarebbe un
sostenibile.
business in perdita. No, è vero, questo è un tema, si dovrebbe dire affascinante, ma non è la parola giusta, perché insomma in realtà è un tema drammatico. E secondo me sono arrivato a un punto assolutamente interessante che spesso, secondo me, non ci si ragiona, quello della pertinenza del dato storico. Io l'altro giorno se ne parlava, ma casualmente, perché ne ho parlato 2 volte nel giro di 2 settimane, cosa che non mi era mai successo mentre registravamo l'episodio con il Politecnico di Milano. Proprio su questo, loro ci raccontavano alcuni fenomeni legati a come è cambiato l'accesso all'università in base, no, alle varie dinamiche sociali, no? Prima le donne di fatto erano escluse dall'università, e il tema poi era andato proprio su, considerando che certi fenomeni cambiano radicalmente, ma per motivi sociali, antropologici, dinamiche economiche, quindi diciamo che non vuol dire che non si possano rilevare, ma che richiederebbero una quantità di dati smisurata e una complessità tale. Spesso il dato storico usato semplicemente perché è l'osservazione disponibile in più anni può diventare deleterio, perché vado a utilizzare dati che hanno fotografato dei fenomeni che in realtà sono cambiati così tante volte e così radicalmente, per cui il dato vecchio, come ha detto te, rischia di farci prendere la decisione totalmente sbagliata, perché non è più comparabile, no? Perché semplicemente le dinamiche esterne hanno fatto cambiare la dinamica stessa del fenomeno. Per cui, ancora una volta, molta cautela. Noi statistici sappiamo benissimo, al di là del garbage in e garbage out, o del fatto che una delle, come dire, battute che a me piace di più è che se torturi i dati abbastanza a lungo, questi prima o poi confesseranno, è vero. Quindi ci vuole quello spirito critico che all'AI effettivamente manca. Cioè il bambino tu gli insegni le cose, ma poi lui ha il confronto con i coetanei, con la scuola, con tutte le dinamiche sociali e sviluppa lo spirito critico. L'AI al momento ancora no, no? Come dire, totalmente dipendente dal suo mentore, mi verrebbe da dire. Senti Paola, io diciamo, come al solito, questo ci capita tutte le volte che registriamo un podcast, sono argomenti talmente interessanti che si potrebbe andare avanti. Io purtroppo alla fine, anche perché sennò poi gli ascoltatori, quando sento un podcast troppo lungo, a un certo punto mollano, per cui siamo un po' costretti, nostro malgrado, spero, perché mio malgrado sicuramente spero anche il tuo, è a, diciamo, chiudere un po' qui la discussione. Però magari su certi temi, tanto io spero che il podcast abbia vita più lunga possibile, magari potremo anche riprendere. Per cui Paolo, intanto ti ringrazio della disponibilità e della interessantissima chiacchierata, quindi grazie ancora per aver accettato l'invito, e ringrazio anche tutti gli ascoltatori che ci seguiranno, che spero arriveranno fino alla fine, ascoltatori ai quali do appuntamento al prossimo podcast, e li saluto.
Grazie a te Andrea, grazie a De Nodo e ci sentiamo e ci vediamo per le evoluzioni su questi fenomeni di un'era sicuramente in divenire.
Sicuramente che ricorderemo e che si ricorderanno anche i nostri figli.